Vivere secondo la carne significa, come abbiamo visto nello schemino qui dell'altra volta che riprendiamo questa sera, che l'io dell'uomo è fondamentalmente con un tappo, cioè è chiuso alla comunione con Dio, è chiuso alla ricezione dello Spirito Santo. Perciò senza relazione vuol dire un io individuale, io uguale io. E questo io, che è chiuso a Dio, dove può pescare per ricevere vita e fecondità? Ha un perimetro estremamente ridotto, perché può pescare soltanto nell'ambito della sua natura fatta di corpo, carne e psiche. Ma vedete che lì c'è una bomba, perché corpo e anima, corpo e mente, sono scissi e continuamente confliggono uno contro l'altro. Io vorrei fare questo perché la mia mente mi tira di lì, la mia volontà mi tira da un'altra parte, i sensi mi tirano dall'altra, il corpo si fa sentire dall'altra. E perciò l'uomo è fondamentalmente diviso in sé. Esito drammatico, perché Paolo dice: sono uno sventurato, vedo il bene che voglio e faccio il male che non voglio. Allora, cosa bisogna fare per non vivere secondo la carne? Nella lettera ai Galati Paolo dice: il mio io è stato crocifisso con Cristo. Non vuol dire che lui rinuncia al suo essere umano, ma rinuncia a quel modo di vivere secondo la carne dell'io chiuso. In una parola semplice, rinunciare al tappo. L'essere crocifissi vuol dire rinunciare a vivere alla modalità di una vita individuale non recettiva dello Spirito Santo. Se l'uomo rinuncia al tappo, ritorna ad essere un uomo visitato in tutto il suo essere dallo Spirito, che agisce sia sulla carne, sulla corporeità, sia sulla psiche, e contemporaneamente agendo su questi due poli della vita umana li ricongiunge nell'unità. E l'uomo supera questa dialettica, questa divisione interiore, e perciò ritorna ad avere un cuore, che dicevamo la volta scorsa, per la Bibbia il cuore non è una sfera della nostra umanità, quella più affettiva, ma per la Bibbia il cuore è il nodo che tiene insieme tutta la persona. Perciò il cuore è corpo, psiche, tenuti insieme dallo Spirito di Dio. Bene. Qual è la creatura umana che non ha avuto per nulla chiusure nei confronti di Dio? È la Vergine Maria. Perciò questa sera, proprio in continuità con l'incontro dell'altra volta, ci concentriamo, contempliamo la Vergine Madre, perché lei ci fa vedere quello che è più importante nella vita cristiana, che detto in una parola è la sinergia. Questa parola sinergia vuol dire due energie congiunte, e sono l'energia dello Spirito Santo, che è dono, e l'energia umana dell'accoglienza. E anche accogliere lo Spirito Santo, attenti, non è metà mette lo Spirito Santo e metà metto io, ma anche la mia accoglienza è frutto di un'azione dello Spirito Santo in me. Perché io potrei avere anche un progetto di bene che mi invento io, Marco, ma questo non è ancora aderire alla volontà di Dio per me. L'accoglienza è fare nostra la volontà di bene che Dio ha per noi. Allora ecco che questa sera noi guardiamo proprio la Madre di Dio. Se voi vedete anche in questa immagine, una è antica e l'altra è una ripresa moderna, si vede esattamente la sinergia. Maria è una creatura totalmente aperta a Dio, come indicano queste braccia. e perciò è una creatura che nella sua interiorità ospita un'altra vita, che è quella del suo figlio. Perciò in Maria vive la vita del suo figlio, e questa vita le imprime una forma, perché se badate bene le braccia di Maria sono il prolungamento delle braccia del figlio. La preghiera del figlio, che è lì benedicente, si prolunga nella preghiera della madre. Ciò che è del figlio, che vive in Maria, diventa di Maria. Lei non vive più una vita che è soltanto naturale, ma vive la vita del suo figlio in lei come donna. Allora, di Maria, noi dobbiamo tenere presente due cose. Lei è Vergine ed è madre, e queste due cose sono inseparabili, e annuncio quello che poi capiremo un po' più avanti. Siccome lei è vergine, e non vuol dire qui il dato biologico, abbiamo troppo esagerato su questo aspetto, lei è vergine perché è totalmente aperta, disponibile, lascia operare totalmente lo Spirito di Dio in lei. Allora, siccome è questo grembo aperto, lei diventa madre, perché è fecondata dallo Spirito Santo che porta in lei la vita di Dio. Allora, in ciascuno di noi c'è esattamente l'anima di Maria, così metto avanti un po' il senso più esistenziale, che più ci tocca, di quel che dirò. In ciascuno di noi c'è un'anima che può essere vergine, cioè recettiva, aperta e fecondata dallo Spirito Santo, che eleva la nostra vita perché non sia più soltanto vita corporea, vita psichica, ma vita di Dio in noi, vita dello Spirito in noi. E tutta la nostra creatività come uomini, che non vogliamo perdere la vita, non vogliamo morire, ma se abbiamo soltanto la vita corporea e psichica, va verso la corruzione. Questa vita umana ci è data per riceverne un'altra, che è esattamente la vita di Dio, che assorbe questa vita umana e la rende eterna. La creatività è esattamente permettere che lo Spirito Santo prenda la mia vita, che, ripeto, se è solo quella biologica e psichica, va verso la corruzione, già qui e poi per l'eternità, e quando lui la prende, questa vita la innalza di livello, perché mette dentro la mia psiche, dentro la mia corporeità, la stessa vita di Dio. Per dire che Maria ha fatto tutto questo e che noi le andiamo dietro, la tradizione cristiana dice: Maria è vergine sempre, prima del parto, durante il parto, dopo il parto. Cosa vuol dire che Maria è vergine prima del parto, cioè al momento del concepimento? Beh, prima di tutto, che come si vede anche nella immagine qua, Maria è una donna, e infatti il suo vestito che ha più aderente è azzurro, che è sempre il segno, il colore dell'umanità, e poi ha una sopravveste, un manto che è rosso, che è il segno della divinità. Perciò Maria è una creatura divinizzata, e questo in lei è evidente. Perché? Perché in lei ha preso spazio Gesù, che è vero Dio e vero uomo insieme. Allora, verginità vuol dire che Dio e l'uomo possono essere uniti. Infatti nel grembo di Maria non c'è un'idea, ma c'è il figlio di Dio che piano piano riceve una umanità intessuta nel grembo della madre. Allora, la divina umanità è possibile, ma alla maniera di Dio e non alla maniera degli uomini. Infatti, verginità vuol dire che non c'è stato nessun concorso di seme maschile, neanche se magari fosse venuto dalla stirpe davidica, ma neanche, perché il bambino che nascerà è figlio di Dio, del Padre Celeste, e c'è già. Perciò nessun uomo può produrre Dio. Ecco, questo è il vero messaggio. La verginità vuol dire che noi possiamo accogliere Dio, ma non possiamo produrre da noi stessi come uomini neanche un milligrammo della vita di Dio. Se dipendesse dalle facoltà umane, sarebbe impossibile raggiungere Dio. E guardate, l'Antico Testamento è stato proprio questo tentativo: con la legge, con i sacrifici, con i riti, conquisteremo Dio, l'unione con Dio. Come finisce l'Antico Testamento? Con il greco sterile di Elisabetta. Non si può arrivare assolutamente a Dio. Questo protagonismo umano per una certa autoperfezione religiosa di noi è fallimentare. Tant'è vero che Gesù ha detto a Nicodemo: ma nessuno è mai salito al cielo, soltanto colui che è disceso dal cielo. Vedi? Il movimento è inverso, è lui che scende, non tu che sali con la tua volontà, con le tue pratiche religiose, con le tue riflessioni, no, non così. Allora è interessante, il vero protagonista di questa unione tra il divino e l'umano è lo Spirito Santo. E infatti l'angelo dice a Giuseppe: ma non temere, perché ciò che è generato in Maria viene dallo Spirito Santo. Il frutto benedetto di quel grembo viene da Dio. In più però lo Spirito Santo fa un'altra cosa, e questa ci interessa anche più da vicino, e cioè prepara il grembo di Maria per accogliere il Figlio di Dio che in lei sarà ospitato. Prepara l'umanità di Maria ad essere accogliente. Quando noi diciamo Maria è piena di grazia, noi vogliamo dire esattamente quel che abbiamo imparato anche al catechismo: non ha il peccato originale. Cos'è il peccato originale? Il tappo, la chiusura, la creatura che vuole fare senza Dio, che cerca la sua grandezza senza Dio, che immagina di prendere vita non da Dio, dallo spirito, ma dalla carne e dalla psiche. E perciò si corrompe. Maria senza peccato, totalmente piena di grazia, e proprio per questo può accogliere in sé la vita di Dio. Se Maria non fosse preceduta dalla grazia, che appunto l'ha preservata dal tappo, Maria non potrebbe accogliere in sé la vita di Dio. La precedenza della grazia, dell'amore di Dio, che rende possibile che Maria dica di sì. Nicola Cabasillas ha una bella immagine, dice che Dio, prima del sì di Maria, è come un re fuori dal suo palazzo. Un re che ha buttato fuori dal suo palazzo, dall'umanità. Il sì di Maria è la prima porta aperta perché il re, Dio creatore, possa ritornare dentro l'umanità, che è il suo palazzo, e possa abitarci dal di dentro. Allora, Maria è esattamente questa creatura piena di grazia che accoglie prima di capire. Infatti lei, si dice più volte, non capiva, meditava e custodiva tutte queste cose. Perché l'amore è più grande dell'intelligenza. L'intelligenza, anche di Maria, avrà bisogno di tempo per riuscire a capire quello che di per sé lei ha già accolto dentro la sua vita. Prima si accoglie, ed è possibile solo perché la grazia ci previene e lo permette, e poi piano piano si capisce. Questa cosa la capiscono molto bene gli sposati, perché sanno che occorre molto tempo per riuscire a capire cosa è successo quando si sono innamorati. Occorre molto tempo, tutta una lunga vita di coppia insieme per poter capire. Allora Maria, e qui è la verginità, fa spazio a Dio e ha come unico principio fecondatore della sua vita lo Spirito Santo. In questo senso i padri antichi usavano per Maria una bella immagine. Dicevano che lei è come un giardino chiuso o come una fontana sigillata. Che cosa volevano dire? Che Maria ha tirato su un muro, ma non tra la sua anima e lo Spirito Santo. Lì era totalmente recettiva. Ha tirato su un muro tra il suo corpo e l'esterno, che era esattamente un mondo pieno di tappi, perché il mondo giaceva in questa chiusura a Dio. Allora Maria ha esattamente tirato su questo muro per dire: io non voglio essere fecondata da nessun principio esteriore, ma la vera via della fecondità, come l'ha pensata Dio, è questa qua: l'anima riceve lo spirito e lo passa al corpo. Allora anche per noi è importante questo. La nostra fecondità di vita, di ispirazioni, di progetti, di desideri, dipende da quanto siamo aperti allo spirito. E qualche volta bisogna tirar su i muri, perché da fuori la cultura, l'ambiente ci manda dei messaggi, delle lusinghe, perché vorrebbe che noi fossimo fecondati da ciò che invece ha il tappo verso Dio. La fede è anche una contestazione culturale. La fede è anche dire che noi tiriamo su qualche muro, perché altrimenti una mentalità mondana cercherà di venire e toccare i pensieri, toccare i desideri, toccare la sensibilità, fecondarla con le modalità del mondo. Allora, qui Maria è invece con un muro verso la carne, potremmo dire totalmente piena dello Spirito Santo, che prima di tutto la feconda. Dove? La feconda nella sua mentalità, nella sua volontà: eccomi, sono la serva del Signore. E poi la feconda anche nel suo grembo. Sant'Ambrogio dice che Maria, prima di aver concepito Cristo nel grembo, lo ha concepito nella sua mente, nel suo cuore, e che perciò ciascuno di noi è madre di Cristo, perché ciascuno di noi può concepire nel suo cuore il Verbo di Dio e poi partorirlo con le buone opere. Allora guardiamo adesso qua qualche immagine dell'Annunciazione, dove vedete c'è l'angelo, Maria che è totalmente accogliente rispetto alla proposta dell'angelo, e adesso qua si vede meno, ma lo si vede di più qua. Maria ha in mano una matassa rossa. Questo si trova già nelle icone più antiche, che raffigurano Maria all'Annunciazione esattamente così. Vedete sopra il simbolo dello Spirito, il principio che la feconda, lei che è totalmente accogliente, e poi con che cosa collabora? Collabora non solo con il sì del suo cuore, ma anche con questo grembo, da cui lo Spirito Santo prende qualche goccia di sangue femminile e la unisce al Verbo Eterno di Dio. E questa matassa è esattamente il segno di quel grembo femminile di Maria che intesserà piano piano il corpo al Figlio di Dio. È il segno della umanità di Maria che si offre perché lei diventi davvero la madre del Figlio fatto uomo. C'è una bella immagine di Efrem il Siro che dice che Gesù è come un raggio di luce che Maria ha ricevuto dal di dentro, poi lei è come una vetrata e il raggio di luce passa da lei al mondo, ma quando questa luce passa attraverso la vetrata si tinge dei suoi colori. Molto bello, quando il Figlio di Dio entra nel grembo di Maria, diventa uomo, poi sarà partorito, uscirà fuori. Che cosa avrà? I colori della umanità della sua madre. Maria ha dato davvero l'umanità al Figlio di Dio. Allora, vergine prima del parto. Adesso, secondo passo importante, è vergine durante il parto. Che cosa vuol dire? Che durante il parto Maria non ha avuto nessuna ferita nella sua carne, nessun versamento di sangue. Potremmo dire un parto eccezionale, miracoloso. Se lo guardiamo solo dal punto di vista biologico è troppo poco. Bisogna cogliere il significato spirituale, ed è questo: quando Dio entra nell'uomo non lo devasta, non lo ferisce, non gli fa violenza. Lo Spirito entra nella vita di Maria, non le strappa neanche una goccia di sangue. Si vuole con questo fatto ricordare e proteggere che l'unione con Dio non è a scapito della nostra umanità. E pensate, noi ci portiamo dietro almeno 4-5 secoli di sospetto che se tu lasci entrare Dio nella vita, lui ti ruberà qualcosa: la libertà, la felicità, l'umanità. Più sei religioso e meno sarai umano. Questo è il vero sospetto che il demone è riuscito anche a far entrare per certi versi in alcune correnti filosofiche di pensiero, eccetera. Allora l'uomo si difende da Dio, perché dice: se lo lascio entrare e poi mi farà violenza, mi toglierà qualcosa. Esattamente il contrario. Quando Maria accoglie lo Spirito la esalta e la porta alla sua perfezione. Qual è la perfezione della donna? Tante voi siete qua. Il senso della femminilità è maturare nella maternità. La Vergine si perfeziona nella madre. La donna si compie, si realizza nella fecondità che la porta a generare. Maria aveva già fatto il suo progettino con Giuseppe di una bella famigliola e sicuramente della fecondità di questa famigliola. Quando Dio viene e le propone una maternità più alta, non le toglie la fecondità, la esalta al massimo grado. Maria potrà generare Dio, la vita di Dio dentro l'umanità. Questa è la massima fecondità. Perciò Maria, vergine durante il parto, vuol dire appunto che Dio, quando noi lo accogliamo, quando abbiamo un cuore aperto, vergine, non ci porta via niente, ma ci realizza alla massima potenza nella nostra umanità. Vergine dopo il parto. Che significa? Che Maria, dopo Gesù, non ha avuto altri figli. Questo, diciamo, è il dato più elementare. Più profondamente, Maria rimane fedele anche dopo che ha partorito il suo figlio Gesù, rimane fedele a quel modo di divenire madre che ha ricevuto dallo Spirito. Cioè non torna a una generatività, a una fecondità solo biologica, ma lei, nella mente, negli affetti, nella volontà, nella carne, rimane del tutto vergine, nel senso di aperta alla fecondità dello Spirito. Questo perché? Ma si potrebbe dire, qualcuno l'ha detto, perché essendo la madre del figlio di Dio, quel figlio l'ha totalmente assorbita e lei ha consacrato tutta se stessa ad essere madre di questo unico figlio. A me non pare che sia proprio così, perché se badate bene, diventando la madre del figlio di Dio, Maria allarga, apre sempre di più la sua maternità. A Cana si accorge dei due che non hanno più il vino. Sotto la croce Gesù le dice: guarda che questo adesso diventerà il tuo figlio. E poi nel cenacolo a Pentecoste lei è lì con tutta la Chiesa e diventa la madre della Chiesa. Allora più si è aperti, e Maria è il campione, allo Spirito Santo, più la maternità, e possiamo aggiungere anche la paternità, si allarga, si adempie anche al di là dei connotati fisiologici. Qua ci sono alcuni preti, alcune suore, alcune persone, anche sposi, che hanno una maternità e una paternità non solo biologica, che va al di là. E infatti Gesù ha detto, quando sono venuti lì e lui predicava, e ha detto: guarda che c'è qua tua madre e i tuoi fratelli, lui dice: ma chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Voleva forse offendere Maria? No, certamente, ma voleva esattamente dire questo, che mio padre, mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola del Padre mio e la vivono. È un piano delle relazioni, dei rapporti, che ha come fondamento lo Spirito di Dio. E allora arrivo all'ultima parte che guardiamo insieme, che è esattamente l'incontro tra due donne, Maria e Elisabetta, dove nella scena della visitazione si vede esattamente cosa vuol dire che queste due donne si incontrano in un terzo, che è esattamente lo Spirito di Dio che c'è in entrambe. Poi vedremo, c'è una bella iconografia antica dove Maria e Elisabetta hanno dentro un tondo, e in questo tondo c'è dentro esattamente in una il figlio Gesù e nell'altra il figlio Giovanni Battista. Loro due sono i protagonisti dell'incontro tra le donne. Tant'è vero che Elisabetta dice: quando ho udito il tuo saluto, il bimbo è sussultato nel mio grembo. Sono i due bambini che sono esattamente un miracolo della vita che viene da Dio, perché uno è il figlio di una vergine e l'altro è il figlio di una sterile. Questi due figli sono i protagonisti dell'incontro delle due donne. Lo possiamo vedere subito. Qua si vede bene Maria che aderisce alla parola. Questo è il rotolo dell'angelo Gabriele a cui lei si appiccica, no? Aderisce, quasi per non mollare più questa parola, che è esattamente il verbo che adesso è nel suo grembo. E poi qua, come ho detto prima, si vede la matassa del filo rosso, che è esattamente la carne umana di Maria, che piano piano si intesse con questa parola, verbo di Dio, che è esattamente il suo figlio, cioè Gesù. E lei darà carne a questo. Poi vedete qua lei ancora legata, appiccicata, aderente a questa parola, all'annunzio dell'angelo, viene mandata a incontrare Elisabetta. E loro si trovano, si incontrano nello spazio di questa parola, che vedete che rimane in fondo. Anche tra di noi dovrebbe essere così, che ci incontriamo non a partire dai nostri uomini o donne esteriori, ma dall'uomo e dalla donna interiore che c'è in ciascuno di noi. E allora vedete qua proprio che mentre le due donne si salutano, si fanno quei bei complimenti, i protagonisti del loro incontro chi sono? Esattamente i due figli. Giovanni Battista, che qui è rappresentato sopra Elisabetta, che sarà colui che prepara la via ad accogliere Cristo, e dall'altra parte il Cristo che Maria ha nel suo grembo e che lì è già un Cristo che sta maturando. Allora questo vuol dire per noi, e poi ho finito, due cose importanti. La prima, che la nostra fecondità dipende da quanto siamo vergini nel cuore, cioè aperti, senza intappi, e che la nostra fecondità è anche avere qualche riuscita professionale, culturale, sociale, economica, non so, ma sempre di più ci accorgiamo che i veri fallimenti e le vere sofferenze della vita sono nelle relazioni. Perciò chi è più fecondo? Chi ha tante relazioni e ha lasciato entrare nella sua vita tante vite, più vite possibili. La cosa importante per avere questa fecondità però è esattamente che noi ci incontriamo come Elisabetta e come Maria. Cioè che il mio uomo interiore incontra la donna interiore di Maria, Maria lei, non Maria Santissima, o Antonella o Cristina, e che allora il nostro incontro dipende esattamente da ciò che ci portiamo dentro. E ci incontriamo non a fior di pelle, non soltanto secondo i dati del carattere, della psiche, della cultura, ma ci incontriamo per ciò che di più profondo abbiamo dentro. La nostra fecondità, detto in una parola semplice, sono le amicizie spirituali. Le amicizie spirituali che sono? Ma semplicemente, io sento che tra me e te c'è una affinità, c'è qualcosa in comune tra me e te, qualcosa ci accomuna. E allora c'è una sorta di uscita da me per essere un po' trasportato nel tuo mondo, perché io trovo in te qualcosa di mio. Ecco l'intesa, ecco l'affinità. Io trovo in te qualche cosa che c'è anche in me e che salta fuori nei tuoi pensieri, nei tuoi sentimenti, in ciò che per te è importante. Ciò che ami tu, lo amo anch'io. Allora l'amicizia porta ad una uscita, perché io voglio essere unito a te. Gli amici desiderano stare insieme, scambiarsi parole, dialoghi, fare delle cose insieme, aprirsi l'animo. Ma attenti, e questo è proprio il passo più importante delle amicizie, perché siano spirituali. I due non si accontentano di stare poi, diciamo così, insieme in una sorta di incontro a due, ma i due si superano in un tesoro che li accomuna, che è esattamente il terzo. Quello che io riconosco in te, tu lo riconosci in me, e questo è esattamente lo stesso spirito che abita te e che abita me, che feconda te e che feconda me. E siccome lo spirito è l'amore di Dio nei cuori, allora è esattamente lo Spirito Santo che c'è in te che intercetta lo Spirito Santo che è in me, e i due si cercano, si crea un'affinità. Il mio uomo interiore e il tuo uomo interiore desiderano, perché sono attratti dallo stesso spirito che riconoscono l'uno nell'altro. Allora il fondamento delle nostre amicizie è esattamente lo Spirito di Dio che vive in noi che siamo cristiani. Entrambi facciamo un passo, io faccio un passo per andare verso Andrea, Andrea fa un passo per venire verso di me, ma tutti e due ci ritroviamo poi nel terzo, che è lo Spirito di Dio che c'è in entrambi. E le amicizie spirituali sono esattamente ciò che penso potrà un po' cambiare, trasfigurare, far prendere quota alle nostre comunità cristiane. Altrimenti noi stiamo insieme per delle attività, per delle simpatie psicologiche, per qualche valore morale che sentiamo un po' comune, ma non siamo neanche arrivati a ciò che Gesù ha promesso. Dove due o tre sono nel mio nome, io sono in mezzo. E questo in mezzo si chiama Spirito Santo. Ciò che si mette in mezzo tra noi e gli altri e crea queste amicizie spirituali. Allora verginità e fecondità. Maria è questo, quando si incontra con Elisabetta cosa fa? Deve esattamente dire e celebrare e magnificare Dio per questo, perché è una vergine riempita della maternità divina. Ecco il Magnificat. Questa settimana vi proponiamo di farvi tenere compagnia da Maria, e la preghiera che durante la settimana vogliamo assimilare, imparare sempre di più, è il Magnificat, che è la più bella preghiera mariana che ci sia. E adesso Don Daniele vi dà alcune chiavi per leggere il Magnificat, che poi pezzettino per pezzettino ritroviamo durante la settimana.
Abbiamo vissuto questa settimana invocando lo Spirito Santo, Re Celeste, Consolatore, purificaci delle nostre impurità, dona la vita. E questa sera con questa preghiera vogliamo vedere che cosa lo Spirito può fare, le meraviglie che può fare. Contempliamo in Maria quello che lo Spirito può fare anche a noi. Papa Benedetto XVI giorno disse che questa preghiera è venuta dal cuore di Maria perché è ispirata dallo Spirito Santo. Perché Maria ha accolto, ha detto Amen, ha detto sì, come dicevamo la scorsa volta, e questa preghiera è un'icona di Maria, diceva il Papa. Ne abbiamo viste tante di icone prima, e questa è un'icona che vogliamo contemplare in preghiera, vogliamo farci coinvolgere. Questa preghiera in cui risuonano i salmi dell'Antico Testamento, risuona la storia del popolo di Israele, soprattutto risuona la storia di salvezza di ogni uomo. Maria qui condensa, fa portare una primizia, un frutto a tutta questa contemplazione dell'opera di Dio che è venuto a salvarmi, Dio mio Salvatore. E allora vogliamo farci guidare da questa che il Papa definiva una scuola di preghiera. E allora calza proprio a pennello questa preghiera nel nostro cammino, perché davvero diventi una scuola anche per noi, che ci mettiamo alla scuola di Maria, accogliendo lo Spirito per togliere il tappo e per imparare da lei a pregare. Ed è molto bella una riflessione che padre Hermes Ronchi ha fatto su questa preghiera, che poi sarà anche lo spunto che ci accompagnerà nella riflessione di ogni giorno. Lui diceva che, come diceva anche adesso Don Marco, questa preghiera di Maria non è un monologo, Questa preghiera di Maria nasce nel dialogo, nell'amicizia spirituale tra lei e Elisabetta. Questa preghiera non è Maria che si ritrova in casa e le esce questa preghiera. Questa preghiera nasce dall'incontro, dall'amicizia, dall'affetto nell'incontro con Elisabetta. E vogliamo leggere proprio così anche questa preghiera questa settimana, che le nostre amicizie, come diceva Don Marco, sono il luogo, lo spazio in cui Dio può venire e può portare frutto, può farci trasformare nell'uomo spirituale. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì il Signore viene, lì il Signore, diceva Don Marco, è in mezzo. Iniziamo dall'inizio. La preghiera la conosciamo come Magnificat, la prima parola nella preghiera latina. Magnificat, magnificare, l'anima mia magnifica il Signore. Questo verbo magnificare significa fare grande, Maria fa grande il Signore con la sua vita e con la sua preghiera. È sempre benedetto XVI, ci aiuta a scendere in profondità in questa parola, che è la parola che dà il tono a tutta la preghiera, perché rivela quello che Maria ha scoperto attraverso la sua accoglienza. Maria, ripiena di Spirito Santo, fa grande il Signore, perché Maria non ha paura di accogliere il Signore. Fare grande il Signore significa scoprire che la grandezza dell'uomo viene proprio da lì. Magnificat è magnificare il Signore per contemplare l'opera di Dio. Se Dio è grande nella nostra vita, anche la nostra vita diventa grande. Il Magnificat di Maria è la rivelazione della menzogna grande che accompagna l'uomo dall'inizio della sua storia. Come diceva prima Don Marco, se faccio spazio a Dio nella mia vita, mi viene portata via la libertà, mi viene portata via la vita, devo rinunciare alla mia vita. E invece Maria, con la sua accoglienza che diventa questa preghiera, rivela la menzogna di questo, rivela la menzogna del maligno. Don Marco settimana scorsa raccontava la grande tentazione dell'affermazione dell'io individuale, che l'io deve affermarsi riducendolo, che l'uomo deve affermarsi riducendo lo spazio di Dio. E invece Maria, con questa preghiera, ci dice quello che Gesù ci dirà poi nel Vangelo di Giovanni: io sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza, dice nel capitolo 10. Quando Dio è grande, la mia vita diventa grande, la mia vita diventa piena. Quando accolgo lo Spirito come ha fatto Maria, lo Spirito è quel datore di vita che abbiamo pregato durante questa settimana. Se accogliamo l'invito di Maria, facciamo nostre le parole del Salmo 34, che dice: magnificate con me il Signore, dice il Salmo 34. È un po', possiamo immaginare questa Maria che ci dice questa frase: magnificate con me il Signore, fate grande il Signore nella vostra vita, perché la vostra vita diventerà piena. E l'anima di Maria magnifica il Signore e lei dice: il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ed esultare è il verbo della danza, è il verbo della gioia, una gioia così grande che non si riduce solo a parole ma passa anche attraverso il corpo. È il verbo di Giovanni il Battista, come diceva prima Don Marco, che sussulta, esulta. Il bambino è esultato di gioia nel mio grembo, dice Elisabetta, perché la venuta dell'uomo, la venuta di Dio nell'uomo, nella vita dell'uomo, ci racconta Maria con la sua vita, è esperienza di gioia. E noi, abitati dagli strascichi del peccato originale, spesso sentiamo l'avvicinarsi di Dio come una minaccia. La grande tentazione: Adamo, dove sei? Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura e mi sono nascosto. Questa è l'esperienza dell'uomo. L'esperienza di Dio, l'esperienza di Maria invece ci racconta un'altra cosa, ci racconta un'altra verità. Ci racconta che il farsi vicino di Dio non è una minaccia, ma è fonte di gioia. L'anima di Maria esulta perché ha detto: ecco, mi si è avvicinata. Adamo si era allontanato, ho avuto paura e mi sono nascosto. Maria si avvicina, e l'esperienza di questo avvicinarsi è la scoperta della gioia che fa esultare. Allora questa preghiera, facendo la nostra, pian piano ci aiuta a liberarci da questa falsa immagine di Dio, che Dio viene nella mia vita come una minaccia per portarmi via qualcosa. Dio viene come vita, racconta Maria. Dio viene come fecondità continua di vita, come diceva Don Marco. E Maria fa questo perché è ripiena di Spirito Santo e non ha più paura di Dio, perché lo Spirito viene, nei Vangeli che ascoltiamo proprio in questi giorni, dice per guidarci alla verità tutta intera. Ma la verità su chi? La verità soprattutto sul volto di Dio. E lo Spirito ci rivela che la vicinanza di Dio riempie di gioia. E allora risuonano qui in queste parole, in questa esultanza di Maria, anche i salmi che raccontano questa gioia. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Il farsi vicino di Dio fa scoprire all'uomo la fonte della vera gioia. Ed l'esultanza è perché, dicevamo, ho scoperto che Dio è il mio Salvatore, che Dio viene non per giudicare, che Dio viene non per condannare, che Dio viene non per rubarmi vita, ma Dio viene come il mio Salvatore. E la grande esperienza di Dio, quando possiamo dire di avere finalmente scoperto il volto di Dio? Quando lo scopriamo come il nostro Salvatore. C'è una bellissima immagine di Dio, nelle immagini della risurrezione ortodossa c'è Dio che scende negli inferi a recuperare Adamo ed Eva, e in alcune immagini c'è questo incontro di sguardi tra Adamo che guarda stupito Dio, quel Dio da cui era scappato perché aveva paura, e scopre che è il suo Salvatore, che è sceso nella morte per riportarlo alla vita. E allora uno esulta di gioia in questo Dio che è venuto a salvarlo. E Maria dice che esulta perché Dio ha guardato l'umiltà della sua serva. E al centro un po' di questo canto di Maria, di questa preghiera di Maria, c'è questo verbo, questo Dio che guarda l'umiltà della sua serva, ma soprattutto che guarda ogni uomo come ha guardato Maria. Che cosa guarda Dio in noi? Nella vocazione di Davide, se vi ricordate, c'è il profeta Samuele che va nella casa di Jesse a cercare il nuovo re di Israele e sceglie quello più bello, quello più grande, quello più forte, il primo dei figli. E Dio dice a Samuele, non guardare quello che guarda l'uomo, perché l'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Ecco, Maria ha fatto l'esperienza, canta Maria, perché ha fatto l'esperienza di uno sguardo d'amore di Dio che riempie la vita. Maria con questa preghiera ci svela che questo è lo sguardo di Dio anche sulla nostra di vita. Lo sguardo di Dio sull'umanità era quello della creazione. Dio, sapete, alla fine crea l'uomo e la donna, e poi la Bibbia dice e vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. Lo sguardo di Dio sull'umanità era questo. Poi il peccato ha deturpato, deformato, mascherato che questo è lo sguardo di Dio. Noi abbiamo l'immagine tante volte di uno sguardo di Dio giudice, mentre invece questo è lo sguardo di Dio. E Dio guarda Maria con questo sguardo, e questo sguardo di Dio con cui Maria si sente guardata ritesse di fatto Dio la bellezza dell'umanità, così come l'aveva pensata. In Maria l'umanità è compiuta come era il progetto di Dio, perché Dio ha guardato così, ha guardato Maria e ha visto che era cosa molto buona. Ed è bello pensare che ogni sera la Chiesa prega con queste parole di Maria, sentendo su di sé questo sguardo d'amore di Dio che fa tornare l'uomo alla bellezza originaria. E questo è lo sguardo. Uno dei più grandi teologi protestanti, Karl Barth, dice che se nella storia del mondo è successo qualcosa di capitale, è precisamente questo sguardo, lo sguardo di Dio su Maria, perché ha trasformato l'umanità di noi tutti, perché siamo con Maria guardati così, perché questa è l'opera di Dio. Don Marco diceva la settimana scorsa che l'opera di Dio, il desiderio, il progetto di Dio è la divina umanità, e in Maria si è realizzata, in Maria Dio ha questo sguardo. E dopo questo sguardo, dice Maria, tutte le generazioni mi chiameranno beata. E questo aggettivo, questo attributo di Maria è quello che ripetiamo ogni giorno, ogni domenica nella messa. Quando ricordiamo Maria, la ricordiamo sempre così, la Beata Vergine Maria. Ormai è un aggettivo questa beatitudine che fa parte di lei, perché la fiducia in Dio, l'accostarsi a Dio, il dire il nostro amen a Dio è ripagato dalla beatitudine, dalla gioia piena. E noi partecipiamo con questa preghiera alla gioia di Maria. La visita di Dio non ci dà grandezza, successo, potere, ci dà la gioia. Una gioia anche nelle situazioni di povertà, anche nelle situazioni di fatica, e soprattutto la gioia che viene dall'essere guardati così da Dio è una gioia che nessuno potrà mai toglierci. perché viene dallo Spirito Santo. E allora il canto di Maria, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, è davvero una profezia del regno, quel regno che Gesù annuncia nelle beatitudini è già profetizzato nella beatitudine di Maria. Voi sarete beati, saranno beati questi, saranno beati gli afflitti, saranno beati i misericordiosi, saranno beati coloro che hanno fame e sete della giustizia. Tutto è già profetizzato in questa beatitudine che Maria riconosce come il dono di Dio. E di generazione in generazione la sua misericordia, dice Maria, si stende su quelli che lo temono. L'opera perenne, l'opera continua di Dio è la sua misericordia. Le grandi opere di Dio si concretizzano in una sola parola, la misericordia con cui ogni giorno, ogni momento si accosta all'uomo. La misericordia, la parola ebraica, rimanda alle viscere materne, a quella passione della madre per i suoi figli, di un padre buono e misericordioso per i suoi figli, per il suo figlio che si è perso nella parabola del padre misericordioso. E questa misericordia su cui anche Papa Francesco continua a battere, continua a ricordarcela, tanto da aprire anche un giubileo della misericordia, ci dice che l'eternità dell'uomo sarà sempre sotto lo sguardo della misericordioso del Padre, di quel Padre che Gesù ci racconta nella parabola, è lì in attesa con questo sguardo che cerca, che desidera la vita piena per l'uomo. E Maria dice di generazione in generazione, ogni generazione sarà abitata, sarà custodita da questa misericordia di Dio. Mi ha sempre fatto impressione questo di generazione in generazione. Come dire, il passato, il presente e il futuro è legato da questa certezza, dalla certezza della presenza della misericordia di Dio. Chi accoglie Dio, per chi accoglie Dio il passato non è più un peso insopportabile, qualunque sia stato. Per chi accoglie Dio nella sua vita come Maria, il futuro non è più una minaccia, ma è la presenza della misericordia continuamente rigenerante di Dio. E nella seconda parte del Magnificat poi Maria annuncia le opere di Dio e lo fa con questi sette verbi. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi dai pensieri del loro cuore, rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele il suo servo. Sette verbi, sette nella tradizione biblica è il numero della pienezza, della totalità, e anche il numero delle braccia del candelabro ebraico. Se avete presente la menorah, il candelabro che splendeva nel tempio di Gerusalemme, queste sette braccia ricordano un po', queste sette verbi raccontano un po' queste sette braccia, come se la preghiera di Maria fosse un'eterna annuncio dell'opera di Dio, perché Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, il braccio potente che ha diviso il Mar Rosso, ma anche il braccio provvidente con cui Dio si è preso cura del suo popolo mandando la manna, mandando le quaglie, ma anche quel braccio di Gesù che recupera Pietro dalle onde del mare dove sta affondando. C'è questa bellissima immagine dove Gesù stese il suo braccio per salvare Pietro. Questo è il braccio di cui ci annuncia Maria la forza. E poi tutte le altre opere che Maria racconta in queste sette verbi raccontano il ribaltamento che Gesù racconterà nelle beatitudini. Qui sono, Maria racconta degli umili che diventano i figli di Dio, dei potenti che vengono rovesciati dai troni. E c'è una bellissima immagine, una bellissima interpretazione che dà Hermes Ronchi, che dice che anche per questi superbi, per questi potenti, per questi ricchi, Dio ha uno sguardo di misericordia. Li fa cadere dai troni, è vero, li rimanda a mani vuote, ma perché? Lui dice, mi piace molto, vorrei condividerla con voi, perché è davvero una bella immagine, perché vuole liberarli, l'opera di Dio è liberarli dall'illusione che dal successo, dai soldi, dal potere venga la vita. E questi beni, questo potere, questa ricchezza sono degli idoli. E allora Dio svuota questi perché vuole liberarli da ciò che li ha resi schiavi. E allora l'opera di Dio viene cantata anche per questo, perché nell'opera dello Spirito si può scoprire la vera fonte della vita. Ed è una storia che non si è ancora realizzata questa. Noi ci guardiamo intorno e i poveri sono ancora poveri, gli affamati sono ancora tante volte affamati, perché queste parole di Maria non ci raccontano una storia che si è già compiuta, ma che si sta compiendo. Maria in queste parole fa una profezia, ci racconta come andrà a finire la storia, ci racconta che l'opera di Dio si compirà. Grazie allo Spirito Maria è capace, grazie alla sua accoglienza dello Spirito Maria è capace di contemplare la storia dalla sua fine, dal suo compimento. Ed è questo che ci annuncia, ci invita ad accogliere lo Spirito nella nostra vita, perché anche noi in mezzo a questo mondo, a queste sofferenze, in questo mondo dove sembra prevalere il male, siamo capaci di agire, di vivere, di sperare, di profetizzare un compimento diverso che traspare dalle sue parole. E concludiamo con come conclude Maria, ricordando, Dio si ricorda della sua misericordia come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Finisce con questo per sempre la preghiera di Maria, che è davvero un'apertura sull'eternità. Noi siamo la discendenza di Abramo, Abramo è il nostro padre nella fede, e questa preghiera, questo per sempre che riguarda ciascuno di noi, diventa davvero la scoperta che questa preghiera di Maria, la fede di Maria, l'accoglienza di Maria può diventare la nostra. Tante volte noi ci sentiamo più vicini ad Adamo che a Maria, ci sentiamo più vicini alla lontananza, alla paura che ha Adamo di Dio piuttosto che alla fiducia che ha Maria con il suo eccomi. Eppure con questa preghiera Maria ci dice che lo stesso Spirito che l'ha ricolmata di grazia è lo Spirito che ci viene donato, che il Signore ci ha donato dalla croce. E allora contempliamo durante questa settimana questa preghiera, contemplando che accogliendo lo Spirito che stiamo imparando a riconoscere presente operante nella nostra storia, questo ci trasforma, ci dà un po' pian piano la forma di Maria, ci dà quei frutti che l'accoglienza ha portato in lei. Molto bello che nel testamento di Paolo VI, tra le ultime parole, Paolo VI scrive due frasi in latino, conclude il suo testamento dicendo: in manus tuas pater commendo spiritum meum, padre nelle tue mani affido il mio spirito, e poi aggiunge un'altra frase dicendo: magnifica anima mea domini. Accogliamo questo invito anche del Papa a farla diventare nostra questa preghiera, questo magnifica, che possiamo dire grandi cose a Dio nella nostra vita attraverso l'accoglienza dello Spirito che ci rende, come Maria, capaci di portare frutti, capaci di essere fecondi.
Anche unendosi ai fratelli per fare un'intervista.